figura fondamentalmente che è in grado di spiegare queste due aspetti, l'etica e il destino. Poi se ne va in America e lì comincia tutta una sua attività di ricerca, di studio, di insegnamento. Intanto si era laureato e si era con una tesi sulla quella che oggi viene chiamata social housing, io continuo invece chiamare la casa popolare, azienda sociale, come normalmente viene definita. E si laurea su un tema eticamente forte, no? Quella della casa, una casa che si offre a tutti. Va in America, insegna in America e scrive, scopre un architetto che si chiama Lusaure, e da questa sua esperienza nasce un libro di grande fortuna, devo dire, anche successo, l'ho tradotto ultimamente, ma è un libro che ha riempito un po' le aule di quel tempo. Io mi ricordo questo libro circolava e noi cominciavamo a imparare come gestire in maniera responsabile il problema delle regole, che è un tipo di iniziativa di serio. Vado più veloce perché sennò diventerebbe lunghissimo. Dopodiché c'è un passaggio fondamentale che si compie, credo questa venga prima. È un suo importantissimo libro in una collana importantissima, molto combattuto. Io l'ho combattuto sempre, ha combattuto sempre perché da giovanissimo scrive un libro su Giuseppe Terragni e questo libro viene ostacolato dall'Accademia e da tutti coloro i quali ponevano delle cosiddette. Ponevano l'esercizio del potere accademico sul modo di fare ricerca, sugli autori che erano oggetto della ricerca, sbaglio Nino, e ci fu una battaglia fortissima, velocissima. Tuttavia Nino fu sostenuto da un altro grande maestro, che era Bruno Zevi, che gli dedica tutta l'attenzione perché si capisce che il lavoro
è Nino.
E Carlo Carlomeo Grandi, che è una figura fondatrice di questa scuola. Scrive un libro importante per una casa editrice importante, con una collana importante. Su questa collana scrivevano solo i grandi, coloro i quali già avevano avuto dall'Accademia e dalla cultura ufficiale una loro gratificazione e riconoscimento. Sette Terragni, libri che voi avete probabilmente sicuramente meno. Però c'è una svolta. Però c'è una svolta che io ho scritto delle cose, una svolta. Sono persone interessanti come Nino Saggio, il professor Saggio, dentro il suo percorso cambia punti di vista. E cambiare punti di vista è fondamentale. Questo ce lo raccontano. Lo raccontano gli scienziati. Uno scienziato che non riesce a capire qual è il punto migliore per osservare quello che è successo, quello che sta dietro di lui, non sarà mai collocato nel punto in cui si apre di fronte un destino di scoperta. Quindi la mobilità, la capacità di essere mobile, collocandosi nei punti strategici per osservare quello che è successo, quello che è una. Mentre dico queste cose, dico delle cose a voi, che siete gli attori del futuro, sono quelli che dovrete. E c'è questo tema della rivoluzione informatica. Io comincio a stare distantissimo da Nino perché io sono invece resistente, difficilmente ammaliato da questo. E invece qua Nino dà un contributo importantissimo e la ricerca nazionale e internazionale si deve a fare questo dopo aver scritto libri su Gary e Edna, ovvero dei protagonisti, che architetti che elaborano, che pensano, che sperimentano, che esercitano questa attività di congiungimento tra le tradizioni, l'innovazione. Appunto, scrive su Gary Sloan e poi scrive, credo questo venga dopo questo, l'introduzione all'evoluzione informatica, che è un saggio importante, pieno di direzioni nuove. Concludo perché ho detto tante cose, voglio concludere con un fatto biografico. Noi abbiamo abbiamo fatto una cosa insieme a giovanissimi, abbiamo progettato insieme una casa per ragazzini, una casa ancora rinnovabile, per cui però volevo così.
È un libro volatile.
Però volevo consigliarvi questo libro, anche pure modernità, è un libro importante, un libro che fa, che ripercorre la storia degli ultimi momenti decisivi per collocarci oggi in un punto che è il nostro contemporaneo, il nostro presente. È un libro che prende spunto, un saggio storico, sì, ma critico, allo stesso tempo, strategico, che mette insieme delle cose da utilizzando dei meccanismi di altro genere rispetto a quelli che normalmente vengono utilizzati per narrare il percorso della storia. Si chiama scrittura e modernità, ho scelto dei piccoli pezzi di questo capitolo per leggere pure dove io mi ricolloco in questo libro. Io so che sto qua dentro, non c'è solo scritto, però ve lo consiglio, è un bellissimo libro che fa la scrittura, narrata da un architetto, che però è anche una bellissima figura che sa capire il mondo che ci gira intorno. Io penso coordina il dottorato, un grande successo della Sapienza, la progettazione architettonica. Lascio la parola a Nino che...
Benissimo, io ti sono molto grato Gigi di una bellissima introduzione, molto importante per me.
Adesso diciamo, come avete capito, il fatto per noi di essere di conoscerci molto molto bene, di essere luce, è un fatto importante, ma adesso diciamo tutto l'orizzonte si sposta da noi a voi, perché l'idea nostra è di venire a darvi un contributo in questa prima giornata di lavoro. Ecco, dunque la logistica migliore che io amerei di più è essere il più vicino possibile a voi e allo stesso tempo... Ecco, questa è una condizione diciamo in cui mi sento abbastanza soddisfatto perché vorrei stare seduto. Allora, bene, cominciamo questo viaggio. Sì, una piccolissima cosa, non niente, la risolviamo immediatamente.
10 centimetri.
Sì, perfetto. Ecco, in questa posizione credo che sia la migliore per me, anche se non tutti mi vedono. Adesso si attaccherà, eh? Allora.
La sua lezione è libera.
La mia lezione la mia lezione la dovete immaginare come un percorso apparentemente semplice, all'inizio sembra molto semplice, in realtà faremo diverse salite e discese, è un po' come una persona più anziana di voi vi conduce in dei territori che noi abbiamo esplorato e che abbiamo in qualche maniera sistematizzato. In questa lunga passeggiata, lunga, non lunghissima, però abbastanza, importante, troveremo varie cose che vi possono forse interessare e probabilmente alla fine della passeggiata sarete, avvolti da tutte queste cose che avete visto, però un po' tutto il sistema è fatto per permettervi di cogliere alcuni frammenti di questo paesaggio intellettuale che vi mostro, perché questi frammenti sono stati pensati in rapporto al tema che voi andate affrontando. Quindi è un po' come vedere le cose che voi siete chiamati a fare, un poco da un punto di vista diverso. Allora, piccola istruzione d'uso che però è molto molto importante, è mia abitudine avere la lezione già su internet, questo è molto importante per me, io faccio la lezione via internet, quindi questa passeggiata che noi facciamo insieme è una passeggiata che è già contenuta su internet. Quindi basta sapere la traccia, il sentiero per iniziare questo percorso, è il primo elemento metaforico importante per fare tutto questo. Allora, il mio nome è questo, io mi chiamo Antonino Saggio. Se si chiede a Google Antonino Saggio, si va a questa pagina, c'è la mia pagina home. Dalla pagina home, che adesso chiudo per ragioni di brevità di tempo, eccola, teniamo aperta, eccola qua, questa pagina home, questo, ho voluto mettere questa immagine oggi per specchiarvi, no? Per specchiare le due università. Anch'io insegno un laboratorio 4, lo insegno alla Sapienza, lo insegno con una modalità, ahimè, non così bella come la vostra. Anche noi una volta avevamo laboratorio un po' interdisciplinare, adesso anche questo da noi è stata chiusa. Comunque, come dire, è come se i nostri studenti salutassero voi. Allora, questa è la locandina del vostro laboratorio, diretto al professor Franciosini, ma con tutta questa squadra di docenti, e se uno clicca, ovunque clicca, non trova niente. Ma se uno va proprio nella finestra, vedete la finestra? Se io clicco nella finestra, zacchete, ho trovato la lezione che stiamo facendo oggi. Quindi questa è la lezione. Perché questo piccolo strano trucco? Perché secondo me non è bello che la lezione, che ha un aspetto teatrale, sia pubblica prima. Solo voi sapete il patto, quindi è un fatto il percorso. Quindi ha un aspetto simbolico molto importante questo. Successivamente, se ne avremo voglia, potremo creare una registrazione audio a futura memoria. Come funziona questo percorso? Beh, innanzitutto volevo cercare di dargli un titolo così, pertanto per non perderci. E pensavo questa idea di ritrovare una via, questa idea che questo percorso intellettuale che noi facciamo insieme lo possiamo chiamare ritrovare una via. I titoli non è che sono definitivi, i titoli li cambiamo continuamente, li aggiustiamo, però per darcene uno, noi facciamo questo percorso. Vi voglio far capire come il mio laboratorio, vi ho portato anche un libro per tutto il laboratorio che un po' lo racconta, si muove in una maniera apparentemente abbastanza diversa da quella che voi state perseguendo in questo bellissimo laboratorio, secondo me entusiasmante. Io ho letto due volte il programma, è molto molto bello, molto interessante, molto intrigante. Noi abbiamo una sovrapposizione con questi temi. Quindi, come dire, qua io l'ho scritto, scopo di questo intervento è quello di condividere il lavoro compiuto nel settore sud della città di Roma, perché anche noi abbiamo lavorato in quel settore, con il laboratorio diretto al professor Franciosini di Roma 3. Il lavoro che noi chiamiamo, tra virgolette, Urban Voice e Urban Green Line, si muove su alcuni peculiari aspetti metodologici e operativi, che saranno illustrati nella parte iniziale dell'intervento. All'interno dei circa 300 progetti che noi abbiamo prodotto, noi ne selezioniamo qualcuno che ci sembra che forse possa accendere in maniera più diretta qualche focolaio nelle vostre menti. L'oggetto di tutto questo, ovviamente, siete proprio voi studenti che iniziate oggi questo percorso attraverso, diciamo, questa scelta molto particolare del professor Franciosini, quella di avere, come dire, da subito una visione stereoscopica, cioè una persona che non la vede esattamente nella stessa maniera, ma che, diciamo, stimandoci molto, pensiamo che il lavoro di progettazione sia anche un lavoro di intreccio di pensieri diversi. Quindi questa per me è una bellissima occasione di poter raccontare questo. Come funziona questo viaggio? Chiaramente speriamo che avete un po' di fiato, che anch'io ne abbia. Non è un viaggio brevissimo, non è un viaggio brevissimo, ma ha delle parti di maggiore intensità, come dire, emotiva, intellettuale, e delle parti invece più facili e più rilassate, e poi di nuovo, cioè come se facesse una passeggiata con parti piane e parti, diciamo, un pochettino più difficili. In realtà cominciamo quasi subito a salire, dobbiamo subito salire in questo scenario, anche perché voi siete più freschi adesso, per farvi capire come il lavoro intellettuale nostro, del professore, di tutta la squadra di docenti, ma anche vostro, perché è un sistema frattale, in realtà siamo parte di un sistema frattale, lo studente fa parte dello stesso, diciamo, sistema dell'assistente, del docente più giovane, del docente più grande, le componenti sono sempre le stesse, interagiscono a livelli di complessità molto diverse, ma se le componenti non sono fin dall'inizio abbastanza complesse e integrate, non si è dentro questo sistema. Quindi noi partiamo subito dall'alto, come dire, cercando di condividere alcune idee forti che noi abbiamo e che anche in maniera diversa, in maniera forse anche tanto altrettanto forte il professor Franceschini, ma noi usiamo un nostro gergo e un nostro modo di dire alcune cose. Quindi partiamo questa cosa che vuole arrivare a farvi vedere, per capirci molto, molto semplicemente, vuole fare questo percorso. C'è una prima parte teorica in cui vi diamo alcuni di questi input, li diciamo molto rapidamente, ma sono cose per noi molto importanti da trasmettere. Poi facciamo una seconda parte in cui vi facciamo vedere alcune modalità operative del nostro lavoro, perché sono modalità operative abbastanza particolari che forse possono diciamo, creare dei desideri o essere ibridate con altre. Poi c'è una parte metodologica, però applicativa, cioè noi lavoriamo su dei principi del progetto urbano, sia per quanto riguarda la progettazione alla scala residenziale, alla scala, diciamo, architettonica, sia per quanto riguarda i principi che riguardano alcuni atteggiamenti nel disegno urbano e in particolare nel tema dell'infrastruttura, che seppure in maniera completamente diversa, apparentemente completamente diversa, in realtà condividiamo. E dopo che cosa facciamo? Dopo, se ce la faremo, vi mostriamo anche qualche progetto, ma in ogni caso, siccome tutto è su internet, voi siete sempre gli amici, che voi siete in grado sempre di tornare, di vedere, eccetera. E quindi per alcune cose questo è semplicemente un indice, come dire, un indice ragionato, mentre altre cose entriamo dentro. Quindi cominciamo dall'alto, cominciamo salendo subito, cercando di vedere alcuni principi che motivano tutto il nostro ragionamento, perché il nostro ragionamento non è soltanto pratico, ovviamente, o istruttivo, ma si muove da alcuni principi. Ve li posso dire soltanto molto rapidamente, sia noi che voi lavoriamo a Roma. Lavorare a Roma e nel territorio chiamato territorio laziale, ma sicuramente l'Etruria, noi lavoriamo nella grande macro area dell'Italia centrale, ha delle particolarità rispetto ad altre parti d'Italia. Io a un certo punto questa idea della particolarità delle varie parti d'Italia mi è venuta attorno agli anni 90, quando esistevano vari fatti anche politici in cui si pensava diciamo alla grande area della Padania, l'area greca, la parte diciamo dell'Italia centrale, e io ho un po' accoppiato questo concetto al concetto di imprinting, che è un concetto a cui noi siamo molto legati. E il concetto di imprinting è quello che nelle fasi formative dei comportamenti animali, sia degli animali sia degli uomini, si creano dei pattern, delle forme ricorrenti, delle strutture visive e mentali che in qualche maniera caratterizzano tutta l'evolversi della vita e della vita adulta. Questo concetto io l'ho trasposto anche nel campo della ricerca architettonica, artistica, dicendo ma forse in Italia, che è un paese così profondamente legato a questa stratificazione secolare, forse esiste qualcosa del genere, forse l'imprinting, la scena nativa che si hanno nelle tre parti d'Italia sono molto diverse l'una dall'altra. Questa idea, quindi, in cui si trasporta l'imprinting da un concetto, diciamo, legato alle scienze della vita, a un concetto, diciamo, come un ingrediente, in qualche maniera, che, che può sviluppare il pensiero anche artistico, architettonico, eccetera, ha trovato un punto di appoggio abbastanza interessante in un saggio di Purini di quegli anni dedicato al paesaggio italiano, in cui diceva una cosa apparentemente altrettanto arbitraria, e cioè diceva che nel nord d'Italia vinceva la pianta, nel sud d'Italia vinceva il prospetto e al centro dell'Italia vinceva la sezione. Naturalmente, detta così, io non posso che dirla molto rapidamente, perché vi devo dire tantissime cose, quindi possono sembrare anche banali. Non è banale, è molto interessante, è molto potente. Le due idee si sono legate l'una con l'altra, e come ha detto il professor Franciosini, ho amato molto, ho studiato molto Terragni, e come dire, a quel punto ho visto molto chiaramente, in tutto nel nord d'Italia, questo imprinting artificiale, militare, in cui diciamo, l'architettura nasce come scena nativa in un senso di organizzazione quasi militare del territorio e dell'artefatto, quindi in un momento tutto artificiale, e in cui ovviamente vince la pianta. E questa idea che vince la pianta e che il nord ha un imprinting, come dire, romano, tra virgolette, è abbastanza, diventa un'idea molto forte, molto suggestiva, che attraverso un filtro, una sorta di filtro che ci fa capire tante cose, non tutte le cose, ma ci fa capire tante cose, ci fa capire anche perché certe cose, per esempio di Terragni, hanno, cioè questa idea, per esempio, cioè che ne so, che il castrum romano che organizza il territorio, che organizza la città, poi diventa, diciamo, quasi incorporato nel modello della casa del fascio, che diventa prospetto, cioè come un'altra cosa enorme, evidentissima, è che l'architettura al nord vince sempre sulla natura, vince sempre, perché ha proprio questo aspetto. E quindi noi sentiamo attraverso questo filone, cosa in qualche maniera alcuni architetti più sensibili continuano a pensare, no? Perché Aldoro, perché il neoclassicismo lombardo, perché tante presenze di questo sentimento, perché Aldo Rossi nasce lì, ed è quasi inconcepibile la sua nascita in un altro ambiente, perché la scena nativa è quella. Se facciamo un salto al sud, il sud è greco, il sud nasce su una idea di architettura completamente diversa, ed è l'idea, condensata nella parola agalmà, che è, diciamo, la parola greca per dire statua come offerta votiva. L'architettura, in questa idea, è sempre un altare, è sempre un momento di celebrazione, di un rapporto devozionale, un inno al cielo e alla divinità, e quindi vince il prospetto, non c'è ombra di dubbio su questo ragionamento, e quindi questo motivo noi lo vediamo ricorrere, ripresentarsi, come dire, veramente come un pezzo di DNA del nostro sangue, no? Che continua a riemergere poi in qualche maniera, e quindi vediamo Libera, vediamo tantissime cose al sud, vediamo tutta la scuola siciliana di Culotte e Leone, e tante altre cose attraverso questa lente. Il centro Italia ha una storia completamente diversa. Nel centro d'Italia vince il pensiero etrusco, la scena nativa è la scena etrusca, in cui l'architettura si pone costituzionalmente come matrimonio tra natura e architettura. Nasce in maniera costitutiva attraverso il momento dello scavo e soprattutto il momento della sezione. Quindi in qualche maniera, un po' per il paesaggio orografico, un po' per la storia di questa civiltà che comunque mette insieme all'interno anche della sua cultura, in maniera, diciamo, fondativa, il momento della natura e il momento dell'uomo come un insieme coesivo. Tra natura e paesaggio c'è un mondo di riferimenti che è opposto all'architettura romana, è proprio opposto all'architettura romana. L'architettura romana si pone come fatto, come dire, artificiale di dominazione. Quindi la natura sezionale comincia a essere una parola chiave che mi piacerebbe che voi nei vostri appunti vi segnaste da qualche parte. A mio avviso noi abbiamo in qualche maniera un imprinting operando in questi territori che hanno molto a che vedere con questa natura in qualche maniera sezionale in cui l'architettura si pone in maniera, a mio avviso, molto ibrida, molto sposata, molto intrecciata tra natura e architettura. Questo non ha, purtroppo non è una scorciatoia, questa non ha niente a che vedere con la memoria, non c'è una cosa che è un modello da copiare o tantomeno da riappiccicare, ma sono pezzi del nostro pensiero che sono in ebollizione, devono essere in ebollizione, anche se noi non sappiamo dove vanno. Sono sfide anche allo stesso tempo, perché l'imprinting è una sfida, non è una risposta. L'altro elemento enormemente importante di questo territorio nostro è la forza del frammento. È la forza del frammento come capacità concertata di creare scena urbana. Questa è la grande lezione, a mio avviso, del barocco, che arriva in personaggi chiave come Pirro Ligorio o come, ovviamente, Piranesi. Non pensate che Piranesi disegni alcunché quando fa queste cose. Piranesi progetta. La visione, quello che lui fa, dà un senso al mondo attraverso queste categorie. La categoria del frammento, la categoria della sezione, la categoria dell'intreccio tra natura e architettura. Lui crea il paesaggio per lui nativo e rivissuto e rioperativo nel 1700 rotti quando lui fa. E non a caso, Piranesi è anche un grande archeologo, effettivamente chiameremmo archeologo, è un grande scavatore. Quindi un'altra, le poche architetture che lui ha fatto, ne ha fatte poche realizzate, ma ne ha progettate migliaia, basta vedere le sue cose. Questo è l'imprinting, io sono dolente, ma meno di questo tempo non potevo dedicare alla prima parola, però è una parola per noi molto importante. Questi concetti sono concetti che in parte si riverberano nel territorio. Voi siete in un territorio che in qualche maniera, con tutte le sue contraddizioni, è stato una fetta grande di territorio laziale conservato, ripeto, con tutte le sue mille contraddizioni, in questa idea che Roma non è possibile che dare veramente una visione della città di Roma senza un intreccio tra grandi fatti naturali, grandi fatti archeologici, che diventano anche sfide territoriali. Diciamo, l'idea che comunque noi abbiamo un parco archeologico dell'Appia che dal Campidoglio va fino al vulcano laziale, comunque è un'idea legata a queste altre. Se Roma fosse una città romana non avrebbe bisogno di questo. Roma non è una città romana, Roma è una città che si basa su altri principi che avvengono a Roma, ma Roma non è una prototipica città romana. Casomai il suo sangue è un sangue sezionale, è un sangue nascosto nel Campidoglio che è, come è stato scoperto, integralmente etrusco. Va bene, allora questo è l'imprinting. Qui ci sono alcune cose che chi vuole... Non ho mai scritto un libro sull'imprinting. L'imprinting è una di quelle cose che io passo a chi lavora con me in questa maniera. Alcune cose sono abbastanza belle che avvengono così. Non c'è un libro dell'imprinting. Esistono degli articoli qua e là. Ed è cose che si trasmettono per memoria verbale, diciamo sostanzialmente, anche se qualcosina esiste. Un'altra grande cosa che non posso non parlarvi è il mio amore viscerale per le vie cave etrusche. Perché? È difficile in una parola spiegarvi perché, ma perché io ho ritrovato nelle vie cave un mondo, cioè ho ritrovato un mondo sezionale, un mondo organico, un mondo processionale e simbolico, un mondo sostanzialmente afunzionale, apparentemente afunzionale, ma che in realtà può essere una chiave interessantissima per cominciare a ripensare il tema delle strade, il tema delle infrastrutture, il tema delle vie oggi, compiendo una apparentemente speripolata, come dire, rotazione e piroetta, ma in realtà, e queste cose forse le potete leggere, molto più interessante di quanto possa apparire in un primo momento. Cosa sono le vie cave? Beh, le vie cave sono in realtà degli scavi fatti dall'uomo antico etrusco a mano per una lunghezza anche di 400-500 metri e per un'altezza anche di 15, che formano spesso una accanto all'altra una serie di tracciati. Queste sono tra le cose più belle che si possano, diciamo, che si possano vedere, e uno si domanda come mai, anche io che amavo queste cose le ho scoperte così tardi, perché sono così interessanti? Perché non sono come, diciamo, banalmente si potrebbe, alcuni che non riuscivano a dare spiegazioni rispondevano, sono delle strade. O altre cose del genere. In realtà sono dei percorsi processionali e simbolici che accompagnano il rito, diciamo, della sepoltura attraverso tutta una serie di passaggi che sono di significato che il mondo etrusco attribuisce alla terra, al rapporto con la terra in quanto terra madre, eccetera. Questo aspetto è così importante per noi perché ci fa in qualche maniera intendere che le vie cave sono una sorta di struttura ecologica ante litteram, ecologica non dal punto di vista tecnologico evidentemente, ecologica in quanto infrastruttura delle connessioni vive, delle connessioni significative, in cui il tema del significato è profondamente radicato a tante altre. Il fatto che poi, tra parentesi, anche dal punto di vista, come dire, ambientale, non so come dire, queste strutture ci possono ispirare molte cose, lo possono essere. Quindi io adesso qua il film va avanti, chiaramente io ho messo dei ribauli perché mi immaginavo questa persona che da Marte arrivava in questo strano territorio. Mi piaceva molto avere questa apparente strana musica di sottofondo. Comunque, poi potete vedere tutto quello che volete. Io qui però vi ho messo alcuni link. Se ci volete andare, prendete la corriera, la macchina, la bicicletta, il pullman e andate nella regione di Sovana, in particolare Sovana Pitigliana. Il vostro mondo non sarà più lo stesso dopo aver visto le vie cave, perché a mio avviso è una fonte fortissima di suggestioni. Siamo in un mondo pieno di significati, siamo in un mondo che ci deve trasmettere significati, questa è una grande sfida in me, questa è una grande sfida, ma in cui dovendo pensare di costruire il vostro piccolo pezzo di DNA, non vi possiamo nascondere questo. Cioè noi l'architettura è, a mio avviso, anche anche forse soprattutto una ricerca di significato, è una trasposizione del significato, purtroppo senza scorciatoie facilmente allegoriche, senza scorciatoie facilmente simboliche, senza allegorie facili, se no il problema del significato è un problema centrale per l'architettura, ahimè, è una sfida che è tenuta. Io in alcuni casi descrivo la scena nativa dell'architettura come quella in cui per la prima volta le stelle, che sono un caos, diciamo senza significato, noi identifichiamo in una stella un significato, una stella polare, un elemento fisso, una stella che non si muove, e a partire da questa mettiamo un picchietto e su questo picchietto cominciamo a creare dei sistemi di dolmen, da questi creiamo dei templi e così via. Il momento del cielo, il momento del significato, è un momento che non possiamo tralasciare. Ci sono architetti che amo molto da questo punto di vista. Uno è Alessandro Anselmi, che io amo particolarmente, su cui ho cercato di lavorare in varie maniere, che era un docente di questa facoltà. E un altro architetto che amo molto in questa direzione è Antoine Prédot, che lavora dal New Mexico e quindi è molto interessante. In realtà questo ragionamento innesta un altro ragionamento che qui non possiamo in realtà fare, se no vi stanchiamo troppo, e cioè il problema del ruolo dell'informazione, il ruolo dello spazio, il ruolo di una modifica dell'idea di spazio che nasce oggi, che abbiamo dei tentacoli così diversi rispetto alle generazioni del passato. Noi abbiamo dei tentacoli che sono rappresentati dalla nostra dalle nostre protesi tecnologiche, la possibilità di cominciare a pensare allo spazio non come un vuoto in cui si inseriscono degli elementi, dei solidi cartesiani, ma veramente come un pieno di relazioni. Questo pieno di relazioni è dato evidentemente dalla tecnologia, dalla presenza della tecnologia. Siamo avvolti da un insieme di reti e di connessioni, e noi possiamo attivarle fisicamente, queste reti e queste connessioni. Possiamo farle diventare cosa vera, che interagisce con le nostre cose. Questo è il piccolo accenno che il professor Purini aveva fatto al mio lavoro nella direzione dell'information technology, ma non vado oltre su questo. Ok? Siamo partiti, abbiamo preso lo zaino, abbiamo fatto una bella salita. Abbiamo fatto una bella salita, adesso siamo su un pianoro molto più facile, quindi abbiamo delle cose più facili da affrontare, più di natura strumentale, come dire, possiamo montare la tenda, possiamo cominciare a montare la tenda, d'accordo? Che è facile in fondo, ormai siamo saliti, è carina questa metafora, funziona, secondo me funziona. Allora andiamo avanti e vediamo che cosa abbiamo in mente. Alcuni aspetti operativi del lavoro, le mappe, le interconnessioni, l'approccio da BAPA, la massa e il boom. Allora adesso calmi, sono finiti i discorsi, diciamo, alti e complessi, e ragioniamo invece al contrario. Ragioniamo dal basso e ragioniamo su alcuni principi che a me mi hanno spinto a fare il lavoro che adesso vedrete. A un certo punto è uscita un'applicazione, ci sono andato con un link, l'ho soltanto pre-creata per facilità. Questa è un'applicazione nel 2006, mi pare. Un mio studente in qualche parte del mondo mi disse: professore, sa, è uscita una cosa che si chiama Google Earth. Prima Google Earth non esisteva, non è che siamo nati con Google Earth. Google era nato per fare degli algoritmi di ricerca verbali. A un certo punto è arrivato questo Google Earth. Siccome attraverso i miei studenti, che mi stimolano un po', soprattutto quelli che si sono già lavorati, io ogni tanto cerco di aggiornarmi e vado a vedere questa Google Earth. E dico, e subito a me interessa cercare di capire non tanto quello che fa teoricamente il prodotto, ma come lo posso usare io. Ho cercato di fare questo un po' sempre, con i libri, con internet, eccetera. E sono stato attratto da una finestra che diceva Google per il sociale. E dico, ma vediamo un po' che fa. Nel giro di 5 minuti ho imparato che cosa loro mi volevano dire. E cioè la possibilità di creare io delle mappe. Creare io delle mappe. E creando io delle mappe in maniera molto facile, avviene una vera e propria rivoluzione copernicana. Questa rivoluzione copernicana è uno degli ingredienti alle base della mia didattica e di quello che noi facciamo vedere adesso. In che cosa consiste? Questa idea che noi possiamo creare delle mappe mi ha immediatamente fatto cascare, diciamo, tutta una serie di sistemi. Allora ho pensato, probabilmente a questo punto la vecchia idea che tutti fanno, tutti i miei 80 studenti, 60 studenti, fanno tutti lo stesso lotto, tutti con lo stesso programma, non ha più senso. Io posso invertire, posso avere una tecnica, diciamo così, di apertura al territorio, perché io posso indicare una serie di soluzioni, di situazioni possibili, in qualche maniera mandando a loro l'energia di queste possibilità. a poco è nata anche questa idea che è combinata con altre, e cioè quella degli urban boys, dei cosiddetti vuoti abbandonati. Abbiamo cominciato a lavorare in questo settore, che è più o meno il vostro settore, voi siete più qua giù, ma insomma siamo, questa è l'Appia, la via Latina, nella parte diciamo che segue il Parco della Caffarella e altre, la via Tuscolana, eccetera. In questo settore noi abbiamo cominciato dal basso. Prima di tutto mi è venuta una fissazione vera e propria, era quella dei benzinai abbandonati. Io ho lavorato con gli studenti facendo tagliare i benzinai abbandonati. Poi abbiamo scoperto altre aree, Finalmente, dopo alcune tesi di laurea di tipo sperimentale, abbiamo inventato questo sistema che si chiama Urban Boys. Cosa succede in questo Urban Boys? Ogni tacca è un'area possibile. Se noi clicchiamo su quest'area, vediamo alcune informazioni di base di quest'area. Quest'area ci dice qual è, ci dice dov'è, c'è il link della mappa, c'è una spiegazione molto rapida del concetto di Urban Boys. Dopodiché c'è la cosa più importante sempre del mondo, e cioè che cosa? Il link, il famoso link. Ce n'avessimo dei link. Con questo link si fa un salto importante, perché da questa scheda, che come voi avete capito si riempie in tutti i casi, ce ne sono circa 55, se io prendo questa qua, l'ho fatta a caso, e metto il link to specific project development, cioè un piccolissimo link, cosa fa questo link? Mi porta, adesso ci andiamo, mi porta qui, mi porta in un blog, che è un blog dedicato a tutta l'esperienza. Questo blog ha circa 50, 60, 70 post, ciascuno dedicato all'area, e questo, ogni post contiene tutta la storia dell'area. Ma in particolare che cosa contiene? Contiene questo, il fatto che noi sappiamo che in quest'area sono stati creati il primo progetto, Living Differences alla conquista dell'integrazione, fatta da Filomena Gagnella, oppure quest'altro progetto, Green Social Blocks, centro per l'innovazione tecnologica ambientale, apprendimento e intercambio delle scuole con il contattibile, oppure l'Abires, centro culturale del mondo arabo, eccetera. Cosa sono questi? Questi sono progetti che si sono accumulati negli anni su quella specifica area e ovviamente a loro volta contengono un altro link che io cliccando qui, se normalmente sono ancora tutti vivi, vedete, anche se questi sono stati fatti a distanza di anni, possiamo vedere non soltanto il lavoro finale, ma tutta la storia di ciascun studente fin dall'inizio, fin dalle prime idee, eccetera, eccetera, eccetera. Se noi andiamo a posto, io ho fatto tutto casualmente, no? Uno dei tantissimi. Quindi, diciamo, tutto il processo di cui alcuni momenti sono momenti chiave. Allora, torniamo indietro. Così avete un pochettino capito, ecco, la modalità di lavoro. Quindi questa mappa è una vera mappa, cioè una delle cose più importanti che si possano fare, come la famosa mappa del tesoro. Cioè questa è veramente un ambiente operativo attraverso il quale noi negli anni abbiamo raccolto, accumulato, scambiato le informazioni, eccetera, in cui soprattutto ciascuno studente, come dire, è alla ricerca in una prima fase di una complessa negoziazione che c'è tra i principi generali del corso, che partono dall'imprinting per arrivare a dei concetti più rapidi, più operativi, che tra poco vi illustrerò, e una idea di quale è l'area che in qualche maniera è più confacente al soddisfacimento di questa nebulosa di idee, perché all'inizio è sempre una nebulosa e noi vogliamo che sia nebulosa all'inizio, si muove progressivamente. Allora, questo è una prima parte del sistema. Questo è un sistema che noi adesso è trasmigrato, adesso il progetto di Urban Voice è sostanzialmente finito, abbiamo fatto il numero delle riviste, cataloghi, cose, eccetera, eccetera. Adesso stiamo lavorando in questa modalità, sulla modalità che noi chiamiamo Telerecavo, ma nell'ambito del vostro laboratorio era estremamente più interessante parlare di un'area, diciamo, per questo abbiamo scelto di fare questo, ci sembrava più logico. Che facciamo, poveri noi? Noi dobbiamo fare ciascuno un progetto diverso, ciascuno su un'area diversa, ciascuno su un programma diverso e ciascuno con un cliente diverso. Perché tutto questo sistema del blog serve a un certo punto di cercare una negoziazione nel reale e cercare un partner, un testimonial o un cliente virtuale, che poi non diventa tanto virtuale, che accompagni e verifichi questa idea. Questa è una tecnica, diciamo, americana, che io imparai dal mio maestro americano e che mi rimase impressa, e che in questo caso, da un sistema elitario di 12 persone che fanno uno studio, moltiplicato per 60, invece diventa anche una cosa molto interessante, che lo studente per la prima volta si confronta con un cliente vivo. No, noi siamo usciti dall'università, il primo cliente vivo per me era Gigi, o meglio, un rapporto con il padre di Gigi, in cui noi avevamo fatto a casa, non avevamo mai visto, non sapevamo che cosa fosse l'idea di poter dialogare con qualcuno, noi vivevamo nel nostro peruragno di forme. La prima volta che abbiamo visto un cantiere, quando a me mi sfondarono casa, io andai a vivere da Gigi per un mese e mezzo, lui ancora con un po' di ansia se lo ricorda, ma è la prima volta che io vidi un cantiere aperto, perché dentro l'università di norma la nostra generazione aveva, non aveva nessun rapporto. Quindi invece i miei studenti devono, entrare in un discorso di dialogo con una persona, ed è un fatto molto importante, perché capiscono tutta una serie di meccanismi, e capiscono una cosa molto interessante, che all'inizio è lo studente che vuole il cliente e deve fare tutta una tecnica, di coinvolgimento che noi gli insegniamo per trovare la persona. Dopo un po' il, tra virgolette, cliente capisce che cosa vuol dire avere una persona che, gli ipotizza delle cose, gli fa delle cose. Immaginate, che il nostro studente voglia fare un ristorante vegetariano connesso a una libreria e connesso a una piccola esposizione archeologica, per dire. Lui cerca nel territorio un possibile partner di questa idea. All'inizio quello è boh, ma dopo un po' capisce che in realtà il giovane architetto, il giovane studente architetto, è per lui una risorsa molto importante. E le cose si invertono. Ecco perché anche serve il blog. Ok? Quindi, Google Maps come strumento che fare le cose, blog legati l'una con l'altra, attivizzazione di un processo di tante questioni. Quindi così, noi cominciamo a montare il nostro campo. E, dopodiché che cosa succede? Dopodiché, noi dobbiamo avere dei principi, che sono dei principi molto forti, che possano, consentire il grado di libertà di ciascuno, ma questo grado di libertà è consentito perché noi abbiamo dei principi forti, se no la questione non funzionerebbe. Che cosa intendo dire? Ciascuno studente trova l'area, ovviamente c'è una negoziazione attraverso quelle indicate. Ciascuno studente comincia a ideare un programma, che è un programma a nostro avviso, che deve essere un programma compatibile con una serie di cose, ma in particolare deve essere un programma che si colleghi a quello che è la città contemporanea oggi, e non che quella che è una idea, di sistemi funzionali, modi di essere, fare e dire, completamente superati. A ciascuna di queste parole chiave è dedicata una lezione di 4-5 ore, non è che viene fatta così, però adesso molto rapidamente vi devo far capire quali sono i 5 principi fondamentali che muovono tutti i nostri progetti Urban Voice, di laurea e tutto. Quali sono i 5 principi? Il primo è il concetto della mixité. Che vuol dire la mixité? Vuol dire che, a nostro avviso, tutti i progetti devono avere, come una torta, almeno una parte di attività che noi chiamiamo producing, e cioè relazionate a una sfera di attività produttiva ampiamente estesa, evidentemente, che va dal lavoro manuale al lavoro intellettuale terziario, come molto più comune, noi chiamiamo questa nebulosa producing. Poi, a nostro avviso, tutti i nostri progetti devono avere una parte di exchange, cioè di commercio, in cui si crea un reddito diretto e abbastanza, integrato al resto, e devono avere per forza una parte di living. Perché usiamo queste parole? Perché noi indichiamo una nebulosa, non vogliamo indicare una cosa specifica, è tutto lì il gioco. Cioè, noi non diciamo dovete fare degli alloggi di 30 metri quadri o di 120 metri quadri per 5 persone, eccetera. Noi diciamo tu devi prendere in evidenza che all'interno del tuo progetto ci deve essere una parte di residenzialità. Come è fatta questa residenzialità? Dipende dal tuo progetto, dalle altre componenti del tuo progetto. Possono essere persone che stanno lì temporalmente, possono essere persone che insegnano, possono essere extracomunitari, cioè qualunque cosa che succede. Ma la nostra idea del living è, diciamo, costitutiva dell'idea, perché noi tendiamo a pensare di fare progetti in una città contemporanea che lavorino in un ciclo di 24 ore su 24, sostanzialmente. Questa è una delle ragioni. E perché? E perché mai? Perché li vediamo in giro per il mondo. Cioè, non è che noi ce le sogniamo queste cose, stanno dappertutto queste cose, è tutto qua. Non è che noi ci creiamo un mondo che è diverso da quello che coinvolge tutto il mondo. Allora, questa è la prima aspetto. La seconda aspetto enormemente importante per noi è quello che noi chiamiamo driving force. E cioè, è vero che ciascun progetto ha una serie di componenti, ma sono come tirate da una idea narrativa forte che ne costituisce la specificità, e ognuno di questi progetti ha una forte specificità, e questa specificità nasce all'interno di tutta una serie di ragionamenti che riguardano l'area, che riguardano le potenzialità, che riguardano il cliente, eccetera. Quindi ne abbiamo fatti 500, ognuno, se poi leggete il titolo, vedete com'è caratterizzato. Ad esempio, per fare un esempio molto semplice, tanto per dirne uno. Vuoto a rendere il mercato rionale come terminale di una rete ecologica attiva. Un esempio nel quartiere Appio Latino. Che cosa succede qui? La forza trainante dell'idea è quella del mercato rionale, ma evidentemente un mercato rionale di nuova generazione, che è basato sulla tipologia del vuoto a rendere, cioè del fatto che non ci sono più, c'è tutta una tecnologia che permette di moltiplicare la distribuzione alla spina. Sulla base di questa idea si ripensa completamente l'idea del mercato rionale, e questo mercato rionale, ovviamente, che è la driving force, tra virgolette, ha al suo interno nuovi tipi di residenzialità, nuovi tipi di produttività, nuovi tipi di commercio, eccetera. Quella è la driving force, è l'idea che tira e che quindi gerarchizza e organizza le diverse componenti. Le componenti sono, come dire, le materie prime, però sono messe insieme all'interno di una forza trainante, di una driving force, che crea un momento decisivo del mondo contemporaneo, e cioè la narratività del progetto nella società contemporanea è importantissima. Cioè, un progetto può avere delle caratteristiche molto molto specifiche ed essere localizzato in qualunque parte del mondo, ma se ha una forte narratività, ha una forte possibilità di attrarre situazioni anche da molto lontano, perché è un mondo molto più interconnesso. Quindi, diciamo, sono dei processi di questo tipo. Questa è la driving force, che ovviamente negli studenti costa molto sforzo, perché devono a un certo punto proiettare un'idea sintetica, no? Sul loro posto. Quindi, rileggendo tutti i blog, rileggendo tutti i titoli dei progetti, perché sono così importanti, ognuno di quei titoli rappresenta una driving force. Ok? Il terzo criterio è quello della negoziazione, molto importante per noi, tutti i nostri progetti si basano su una negoziazione pubblico-privato, ovviamente peraltro. Il grande mondo del committente pubblico in quanto tale si va sempre più riducendo, sempre più si tratta di pensare a sistemi di negoziazione pubblico-privato, cioè progetti sostanzialmente in grado di essere autonomi dal punto di vista economico e della produzione del reddito, ma che attraverso un rapporto con la collettività, il pubblico, eccetera, raggiungono obiettivi anche di natura comune. Quindi il discorso della negoziazione, noi la mettiamo la parola negoziazione, vuol dire che sono progetti fatti in negoziazione pubblico-privato, ma in cui sono autoprodotti, autogestiti dal punto di vista. E qui viene quest'altra parola che non so come caspita mi sia venuta in mente nel momento in cui ho segnato queste cinque parole chiave, perché io procedo con questo metodo dell'ipotesi, no? Io a un certo punto non è che mi metto a leggere tutti i libri di storia urbana, eccetera, io faccio un progetto sostanzialmente, la stessa tecnica di fare un progetto. Dico, calma un attimo, se io devo creare dei principi, quali sono questi principi? Vediamo se funzionano, poi sulla base dell'esperienza, e vediamo poi se altri anche hanno ragionato così, ma all'inizio, da un certo punto di vista, io vado per via deduttiva, quindi con una tecnica più simile a quella della progettazione che a quella dell'accumulo della cosa. Quindi io continuo a stupirmi, perché io dentro di me mi ricordo quando ho escogitato queste cose in una situazione del genere, e a un certo punto tirai fuori questo problema dell'infrastructuring. Le parole sono inglesi perché in realtà questo è stato fatto in America, è stato fatto a Carnegie Mellon, quando sono ritornato nel 2001. Che cosa volevo dire? Non era molto chiaro neanche a me. Da una parte volevo dire che molti progetti contemporanei hanno a che vedere insitamente con dei fatti di mobilità. Stazioni, nodi intermodali, stazioni di tram metropolitane, cioè questo. Ma dall'altra parte volevo in qualche maniera dire un'altra cosa, che è enormemente importante, più ci lavoriamo più diventa importante, che per noi questi progetti devono avere la capacità di ricreare delle relazioni significative nei luoghi e in qualche maniera tracciare delle nuove spazialità o delle spazialità significative nei luoghi. In qualche maniera devono infrastrutturare i luoghi, anche alla microscala architettonica. Ecco perché io amo molto alcuni architetti della progettazione contemporanea che hanno proprio come atteggiamento progettuale quello che attraverso un operare, spesso in sezione, spesso per frammenti, eccetera, ricreo delle relazioni infrastrutturanti il contesto. Anselmi, per esempio, era uno molto bravo esattamente su questo concetto, ma ovviamente ce ne sono molti altri. Quindi per noi tutti i progetti devono avere anche questa componente dell'infrastructuring, che apparentemente non si capisce come nasca, ma invece è molto importante. E poi l'altro concetto per noi enormemente importante è quello che noi chiamiamo del rebuilding nature. Che cosa intendiamo dire? È il quinto concetto e qua ci fermiamo su questa base. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che le operazioni edilizie dentro la città contemporanea già costruita devono in qualche maniera, a nostro avviso, risarcire un poco anche dal punto di vista ambientale, del verde e dei sistemi. Questo è un punto nostro importante, anche perché questo laboratorio storicamente aveva anche degli apporti di tecnologie ambientali, eccetera, eccetera. Ma ci crediamo veramente. Quindi, vedete, a questo punto, se uno per puro caso voglia vedere, io ho scelto degli altri lavori che non vediamo analiticamente, ma in realtà tutti questi sono lavori che servono un pochettino a illustrare questa cosa. Per esempio, questo è un progetto assolutamente molto bello, di cui siamo molto orgogliosi, fatti anni fa, che è sostanzialmente una sorta di museo membrana che ricuce la zona rotta della via Olimpica su Villa Doria Fanfili, ricreando, vedete, questa sorta di museo membrana che è dedicato a Borromini, ed è il museo del barocco a Roma, su Borromini che manca. come dire, tutte queste cose che viste così sono, come dire, soluzioni, in realtà hanno avuto tempo, quindi c'è il programma di Mixité che fa membrana, che fa infrastrutture, eccetera, eccetera. D'accordo? Abbiamo montato la tenda e abbiamo lavorato per un po' su questa cosa. Su questo piano. Lei mi scusi un attimo, è 3 ore che sta a fare un progetto, laggiù lei nell'angolo, me lo verrebbe quasi a raccontare? Sono stato molto appassionato a tutto quello che lei ha fatto, ha gestito, quindi deve essere un promettente architetto, però adesso basta, anche se io sono ospite, basta, d'accordo? Anche perché lei è molto teatrale, a me mi interessa tantissimo, ma adesso basta, d'accordo? Abbiamo costruito la tenda, abbiamo fatto. Scusami, Gigi, me ne sono permesso io perché, diciamo, non siamo nati ieri. Questo non è accettabile. Allora, detto ciò, che cosa succede a questo punto? Abbiamo fatto questo primo percorso di delle idee molto, per noi molto importanti, molto difficili, che ci sfidano veramente. Abbiamo parlato dell'imprinting, abbiamo parlato delle idee cave, abbiamo parlato di questo mondo a cui bisogna in qualche maniera dare significato. Poi abbiamo visto come abbiamo apparecchiato il campo e che cosa abbiamo fatto dal punto di vista operativo, eccetera. Poi abbiamo capito che esistono dei principi, che sono dei principi molto importanti su cui noi, come dire, tutti noi lavoriamo e ognuno li declina in maniera diversa. A un certo punto, fatta tutta questa cosa, è vissuto questo territorio, diciamo, questo campo in maniera più che soddisfacente, In un determinato giorno io ho battuto così la testa e ho capito che potevamo fare un altro passo avanti e che tutta questa idea dei vuoti urbani, del programma, eccetera, forse non era sufficiente e dovevamo fare un salto. E questo strano salto è proprio quello che ci avvicina di più. Perché che cosa abbiamo pensato in un determinato momento? Ma caspita, ma se io riuscissi a fare un'ipotesi per cui io creo un anello, questa idea dell'anello, dalla biologia alla cosa, adesso neanche vi sto a parlare perché operiamo per anelli, lasciamo proprio stare, ma questa idea dell'anello, un anello periferia, un anello che legasse dei grandi fatti di Roma, di verde, urbano e archeologico, e allo stesso tempo attivasse tutta questa cosa, uno dice, ma cazzo, ma sei stato hai fatto sta scalata, ti sei montato la tenda, ci hai messo 4 anni per arrivarci? Sì, ci hai messo 4 anni, perché noi ci muoviamo in questa maniera, al contrario, dal basso verso l'alto. Quindi a un certo punto uno dice, caspita, ma proviamo a fare un anello e vediamo se riusciamo a creare un anello come grande ipotesi di infrastruttura urbana, ma naturalmente di nuova generazione, e che quindi è tanto proiettata, diciamo, all'information technology quanto alle vie cave, e che in qualche maniera mi consenta di attivare queste cose. Allora, pezzo per pezzo, ci siamo messi a vedere dove poteva girare questo anello di collegamento tra le due parti. Abbiamo anche noi fatto delle scoperte abbastanza entusiasmanti. Per esempio, adesso salto a questo punto, perché ve lo faccio vedere adesso, a un certo punto abbiamo trovato un pezzo di ferrovia abbandonata da Mussolini, scavata, era un pezzo, diciamo, secondario che lui voleva fare, adesso non ha importanza la storia, per cui abbiamo trovato dei pezzi che potevamo inglobare nella nostra cosa. Abbiamo scoperto che l'asse di via Nocera Umbra era previsto dal piano regolatore uno scavallamento del parco dei binari, d'altra parte non è che ci vuole gran testa, poi è una delle cose lasciate morire lì nella storia folle di questa città, quindi diciamo scoprendo pezzo per pezzo che c'aveva una plausibilità molto più forte di quella che ci poteva essere. Quindi pezzi di ferrovia abbandonata, nuovi tracciati, in parte tracciati sotterranei, la possibilità di rifare un ponte lì, cominciamo a pensare a quest'anello. e cominciamo addirittura a disegnarlo, a inserirlo nella mappa, perché se voi avete visto la mappa, in realtà avevo saltato questo aspetto ad arte, non vi avevo parlato di questa cosa, ma diciamo, eccolo qui l'anello. Dopo un po', la cosa molto interessante è questo, anche l'anello all'inizio nasce come anello e basta. Poi, parlando con degli amici, mi dicono, ma certo, questa tua cosa dell'anello e quella fissazione di Tocci sul tram, no? Quella fissazione... Tocci è l'ex sindaco, un sindaco, diciamo, no, ex vice sindaco, per una lunga fase della Giunta Rutelli, che era il campione della cura del ferro, cosiddetto, su cui ha fatto una serie di tentativi, alcuni compromessi, eccetera, e poi, molto dopo, ha scritto questo libro, anche con Insolera, dedicato alla strategia del tram all'interno del sistema urbano, anche un tram che poteva incentivare sottoprogetti archeologici, eccetera. Allora, l'idea è che è stata naturalmente che noi creiamo una infrastruttura che contiene anche un tram, ma in realtà è un'infrastruttura di nuova generazione che si muove in maniera, diciamo, su una serie anch'essa di nuovi principi. Allora, entriamo, quindi, dopo aver parlato dell'Urban Voice, dunque, vediamo un altro, sono le 11:50. Io penso che in 25 minuti riesco a finire, no, perché non li vorrei salturare troppo, né possiamo fare un break in questa situazione, no, perché loro devono sapere proprio dove sta il vulcano in cima, no, capito? Ce li perdiamo. Allora, diciamo, grosso modo in 25 minuti ce la dovremmo fare. Quindi, diciamo, riprendete un attimo di fiato, non è che proprio vi distruggiamo, ma arriveremo in cima e poi comunque possiamo, se volete, interloquire, facciamo degli interventi, se volete vediamo meglio dei progetti, facciamo questa struttura? Diciamo, in 25 minuti io giuro di finire, va bene? Sono le 11:51. Ecco, quindi diciamo alle 12:20 io mi interrompo, d'accordo? E apriamo quello che volete facciamo, d'accordo? Tanto per darci un orizzonte. Allora, abbastanza. Allora, questo è diciamo il meccanismo, ci nasce questa idea dell'infrastruttura. E perché caspita vogliamo fare l'infrastruttura? Questo è interessante. Ragazzi, qua ci cominciamo ad avvicinare da un percorso diverso anche al vostro tema, perché io l'ho letto, immagino che loro almeno quanto me sappiano, no? Sappiano che c'è questa... Non hanno ancora letto, però...
Però la vicenda mi intriga molto in più, perché qui si sta svelando che poi verranno... Nuovamente,
dal tuo punto di vista, va bene, anche voi avrete a che fare con una strada, una via che in questo caso viene risvelata e rigiocata al contrario, questo insomma penso che c'è scritto anche nel titolo, l'avete capito, almeno non è che gli ho spiegato proprio tutto il gioco, almeno questo c'è scritto nel titolo, l'avranno letto. Allora, va bene. Certo.
Almeno in questi ultimi 2 anni fa per interagire questa osservazione su una visione allargata,
certo,
contestualizzata tanto da poter.
Ragazzi, state crescendo, è semplice, state crescendo, il mondo è più complesso. Il mondo è più complesso di quanto pensavamo fosse. State crescendo, è un problema di crescita. Allora, e forse è giusto cominciare a coltivarvi su alcune cose in cui l'alberello comincia, diciamo, a muoversi in maniera tranquilla, pensando che sia questo il mondo, poi si scopre che per arrivare in alto bisogna fare di molto di più. Vabbè, comunque, detto ciò, perché caspita vogliamo fare l'infrastruttura? Questo è l'aspetto fondamentale. Allora, io ve l'ho scritto, perché scrivendovelo ve lo trasmetto in maniera molto molto rapida, è la maniera più rapida per trasmettervi perché mai vogliamo fare un'infrastruttura. Eccolo qua. In questa fase storica, Noi dobbiamo limitare al massimo il consumo di suolo agricolo, ma non possiamo certo bloccare lo sviluppo, dobbiamo soltanto invertirne la direzione. E siccome non c'è sviluppo senza infrastrutture, dobbiamo creare infrastrutture di nuova generazione, infrastrutture rivolte appunto al recupero, alla densificazione e alla riqualificazione della città esistente. Piuttosto che per il consumo di suolo, dobbiamo creare infrastrutture per il recupero dell'esistente.
Questa frase io per me è proprio...
L'ho voluta scegliere come frase... Questa frase, diciamo, che cosa succede? Che questo non per annoiarvi con autocitazioni, ma per, diciamo, se volete aiutarvi all'approfondimento, io ho fatto una serie di 5 articoli e dopo domani, il 15, esce l'ultimo, quello sul significato delle infrastrutture, ognuna che segue la parola chiave. Questa prima parola chiave che era quella che spiegava il rapporto tra l'infrastruttura di nuova generazione e il blocco del consumo di suolo. In qualche parola, le infrastrutture antiche, le autostrade, le ferrovie, eccetera, servivano a far espandere la città all'infinito. Noi per creare sviluppo, non c'è sviluppo senza infrastrutture. Questo è il primo aspetto alla palizziano. Non c'è sviluppo senza infrastrutture. Il secondo concetto è che noi invece di creare infrastrutture per l'espansione dobbiamo creare infrastrutture per il recupero, se no quando li riattiviamo i processi, questo è il concetto. Questo è spiegato in quest'articolo. In quest'articolo tra l'altro inizia con una citazione a un laboratorio precedente del professor Franciosini e di tutta la sua squadra, che era dedicato ai paesaggi antichi lungo la via Coglia, che non so se è immediatamente il precedente o più precedente, ma in qualche maniera ha alcune componenti, no, forse non lontanissime da queste, mutatis mutandi.
Attraversando, capendo anche le cose, capendo le dimensioni di altri, non mi sembra quasi così paradossale, ma che qua raccontando, luoghi che hanno fatto parte della nostra esperienza di laurea degli ultimi 10 anni.
Certo.
La gloria per l'Italia è stato un episodio a sé stante che ha riguardato un laboratorio di tesi di laurea che si è sviluppato per 2 anni, con delle esigenze che venivano poste a quel laboratorio, che sono le due esigenze di scoprire nel mondo antico delle ragioni per interpretare il mondo moderno. Io trovo
certo
una familiarità di questa mia approccio rispetto a quello che io ho.
Allora, questi articoli sono tutti linkabili, eccolo qua il link, cioè se voi andate qua potete andare sulla rivista, tra l'altro è una rivista che vi consiglio caldamente, perché è la rivista d'architetto, ottima rivista, che si può avere, è la rivista ufficiale degli architetti italiani, un'ottima rivista, gratis, scaricabile, visibile su iPad e con un taglio interessante, perché è un taglio un po' come era la vecchia Costruire, con degli aspetti costruttivi, tecnologici, legali, anche culturali, eccetera. Adesso sta caricando l'articolo, non ha particolare interesse, eccolo qui l'articolo, in questo caso lo vediamo in internet. Quindi, per dire, qui c'è un palinsesto di informazioni a cui voi potete, diciamo, accedere. Allora, vediamo quali sono questi, e qui ci sono alcuni esempi volevo usare la parola paradossali, cioè sarebbe in realtà una parola scorretta dal punto di vista tecnico, sono esemplificativi, no, emblematici, non paradossali, però la parola paradossale è bella invece, perché uno dice ma come, dovrebbe essere proprio così, cioè l'Highline di New York è esattamente questo, è la capacità di creare una infrastruttura di nuova generazione che, diciamo, che diventa così carica di significato simbolico, del tempo libero, dell'idea della città, che diventa il luogo uno di New York oggi, e allo stesso tempo attiva un processo economico, rivolta alla città al contrario, invece ne fa altri 150 ettari di grattacieli fuori, li rifacciamo dentro, eccetera. Adesso per dire, allora che ne so, queste altre cose a Seul, queste cose anche a Madrid sono pazzesche le cose che hanno fatto, quindi qua ci sono i link e tutte le cose se volete fare un video. Ora, un attimo di attenzione, in pochi minuti vi devo far capire il portato teorico, che vuol dire lavorare su un'infrastruttura di nuova generazione, perché uno dice infrastruttura di nuova generazione, ma che caspita è un'infrastruttura di nuova generazione? Deve avere 5 fondamentali caratteristiche che ne rendono la differenza tra una infrastruttura di vecchia generazione e un'infrastruttura di nuova generazione. Quali sono queste 5 caratteristiche chiave? Prima di tutto deve essere multitasking, questa è la prima parola chiave. Una infrastruttura di oggi non fa una cosa ma ne fa 30. Questo aspetto del multitasking è un fatto enorme, di enorme importanza nel passaggio che c'è da una idea, come dire, industriale e meccanica a un'idea legata all'informazione. È la differenza che passa tra la Ford T e il computer. Il computer è un oggetto multitasking di per sé, il computer non fa una cosa, fa 150 cose, le fa tutte contemporaneamente. La Ford T è una macchina e fa quella cosa e basta. L'autostrada di vecchia generazione o la ferrovia di vecchia generazione fa una cosa, un'infrastruttura di oggi ne fa tante. Io avreste scemo completo. Manco per niente, perché ho scritto un articolo e che se avete voglia ve lo leggete, in cui vi fa capire che cosa vuol dire fare un'operazione multitasking e come di nuovo alcune infrastrutture del passato erano profondamente multitasking. Abbiamo dei ragazzi iraniani qua? Voi no, noi abbiamo un grande numero di ragazzi iraniani. Nessuno? Vabbè, fa niente. Comunque, per dire, questo che è? Ma che è un ponte? Ma che sei scemo? Ma quale ponte? Ma che è una diga? Ma che sei scemo? Ma quale diga? Ma che è una strada pubblica? È 8, 10, 20 cose tutte insieme. È ponte, è spazio pubblico, è spazio simbolico, è piazza all'aperto, è diga, è regolazione dell'acqua. Quindi non è che è una cosa completamente così. L'idea del monotasking è venuta, diciamo, come trasposizione del mondo meccanico, ottimizzato, industriale, diciamo dell'epoca industriale, ma l'idea del multitasking è un'idea potentissima, fondamentale ed è un principio base. Se non mi credete, leggete l'articolo. Secondo, Green System. Oggi, di nuovo, altro articolo su questo problema. L'infrastruttura deve creare necessariamente dei livelli di continuità ambientale dei sistemi vegetali, naturali, ambientali e del suolo e del sottosuolo. Cioè, sono fatti fondamentali nel mondo contemporaneo e nella città contemporanea, anche nella città contemporanea. Questa idea degli anelli di continuità, dei sistemi vegetali, del suolo, del sottosuolo, eccetera, che poi diventano collettori di tutta una serie di processi, dalla raccolta delle acque alle nuove distribuzioni di energie, eccetera, eccetera, è fondamentale. Altro concetto che noi chiamiamo con la parola chiave Green System, e di nuovo c'è l'articolo su questo. Di nuovo non sono cose che se siamo inventati noi un bel momento così. Noi le abbiamo prima ipotizzate, dopo andando in giro per il mondo ce le siamo ritrovate tutte quante, cioè perché non è che arriva io e mi invento il mondo. Poi nelle verifico e me le trovo. Qui per esempio ci sono dei tram di nuova generazione in questa città, che è una città meravigliosa, la città numero uno dal punto di vista dell'intelligenza ambientale, che è Friburgo in Germania, che ha vinto tutti i premi vincibili, in cui le ritroviamo tutte, ritroviamo il tram, ritroviamo i sistemi verdi, ritroviamo tutti questi principi, più o meno. Qual è il terzo, apparentemente più difficile da capire, ma di nuovo fortunatamente c'è l'articolo, ed è quello della rete delle informazioni. Io la chiamo la schiuma che informa, e cioè il fatto che queste infrastrutture di nuova generazione sono anche, come dire, il depositario di tutta una serie di relazioni tra ambiente fisico, lettura dell'ambiente e modificazione interattiva dell'ambiente, attraverso tutti i concetti dei sensori, dei lettori ambientali, eccetera, eccetera. Con una parola orrenda si parla di smart cities. A noi smart cities non la adoperiamo mai come parola, perché sono quelle parole, insomma, un po' troppo piatte. A noi piace molto questa idea di questo titolo che poi è riuscita a sforare, cioè la schiuma che informa. Perché abbiamo detto la schiuma che informa? Perché c'è una rete di informazioni in uno stato schiumoso che possono diventare cosa concreta in successive scelte. Immaginate gli esempi molto pratici di che cosa vuol dire avere una rete informativa, per esempio dal punto di vista meteorologico, per fare un esempio, no? E la possibilità che in momenti di emergenza invece certe cose della città si modificano, certi bacini si aprano, certe chiuse si rispetto in maniera, diciamo, interattiva rispetto a queste cose. Quindi, diciamo, quelle potenzialità latenti sono una schiuma che poi si solidifica in certi momenti, in certe situazioni. Almeno un esempio, poi ve lo facciamo vedere, nell'articolo ce ne sono diversi di questo tipo, se volete lo leggete. L'altro aspetto è quella della cosiddetta slow mobility, o comunque più in generale di quello che io chiamo slowscape. Che cosa è questo? È il concetto che non sempre per andare da A a B il percorso lineare è il più rapido. Ci possono essere delle ragioni, moltissime ragioni, perché dei percorsi di altro tipo possono essere più remunerativi da vari punti di vista. Il concetto di slow, come sapete, in Italia, basta pensare allo slow food, è uno degli aspetti, diciamo, su cui noi in qualche maniera dobbiamo puntare. Cioè la qualità della mobilità, ecco, fatta in una maniera diversa, può essere estremamente importante. Che vuol dire? Che vuol dire che magari andando sulla via Tuscolana, magari ci metto un minuto in più, ma se io faccio un percorso pedonale o ciclabile via una via magari ritrovata, diciamo, il mio vantaggio dell'operazione diventa da 1 a 100, non so come dire, questo vuol dire. Quindi anche dal punto di vista di questi ragionamenti, queste cose sono importanti. Allora, e poi c'è il più difficile di tutto, il problema del significato delle infrastrutture, che noi la chiamiamo magic crisis, cioè che poi alla fine di tutto noi lavoriamo comunque nel problema del significato anche nelle infrastrutture. Anzi, ritornando alle vie cave, il problema del significato è la chiave di tutto poi in realtà. Questo articolo uscirà il 15 marzo, quindi ancora non è uscito, se vi va di leggerlo, il 15 marzo andate sull'architetto e uscirà. Allora, abbiamo 14 minuti davanti a noi. Allora, a questo punto noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ovviamente lavorato in concorsi, in pubblicazioni, in varie cose, per presentare questa idea dell'Urban Green Line. L'abbiamo presentata diverse volte alla città, qua, là, su e giù, a destra e manca. L'unica cosa che abbiamo ottenuto è un articolo su Repubblica che è stato fatto perché avevano scoperto nella zona sotterranea un tunnel della droga, quello che noi avevamo messo così. Allora io quella volta ho detto, no, senti, questo è troppo, fammi vedere chi ha scritto questa cosa, la trovo su Facebook e gli dico, senti, noi abbiamo anni. Allora sono usciti un poco di articoli, dopodiché è arrivata, devo dire, una telefonata dell'attuale presidente della regione, e un incontro con lui, dopodiché tutto è stato, diciamo, dimenticato. 2 anni fa, con Gigi anche, abbiamo fatto una presentazione al Campidoglio, in cui è avvenuto quanto di più scandaloso io abbia mai, a cui personalmente abbia mai assistito, cioè un simposio organizzato dall'Accademia Americana. Io, diciamo, parte in causa dell'operazione, e invitato persone a cui avevo il massimo della stima, tra cui Luigi e la professoressa Caravaggi, che lavorano su queste cose, i nostri amministratori sono stati là a fare una pantomima di 5 minuti 5, dopodiché se ne sono andati, non è importato niente. Perché questo? Perché abbiamo capito dopo perché sono cose che non interessano. la base, diciamo, della classe dirigente ha scarso interesse, diciamo, non tutti, certo, ma, diciamo, come sistema d'insieme, poco interesse, poca ricerca, anche quando gli dai i libri in mano o le cose del genere. Noi continuiamo con la nostra idea. Perché continuiamo con la nostra idea? Perché noi siamo in primis educatori, questa è la ragione, semplice. Il nostro obiettivo reale non è tanto, diciamo, attivare linearmente questi processi, quanto attivare dei processi di tipo educativo nei loro confronti, e infatti, diciamo, grosso modo, c'è un mercato europeo per idee di questo tipo, per cose di questo tipo. Quindi noi le abbiamo disegnate, abbiamo fatto i concorsi, abbiamo fatto le tavole, abbiamo presentato al FEIDAD, in vari, abbiamo fatto un numero monografico dell'ARCA e soprattutto abbiamo fatto un catalogo che contiene tutte queste informazioni. E che io ho creato, ecco, è scaricabile da chiunque vuole, gratis, da qua. Ho creato il link, ecco qua, GoIR, dal quale lo potete scaricare gratis tutti. Ve ne lascio una copia anche, ma anche una copia per il laboratorio, una copia cartacea, e comunque da qua lo prendete e lo scaricate, perché praticamente questo è un poco il libro che racconta tutta questa esperienza, quindi la potete vedere in maniera, lo potete scaricare gratuitamente. Allora, mi sono rimasti soltanto 10 minuti, allora, che abbiamo fatto in questi 10 minuti, posso farvi vedere rapidamente alcuni progetti, molto rapidamente, considerando che io ho scelto questi progetti sulla base di una qualche affinità con il vostro tema. Naturalmente sono progetti in cui la persona ci ha dedicato 10-8 mesi della sua vita e io ne parlo per 40 secondi, quindi diciamo, questo, diciamo, va da sé, però la cosa importante è che io vi ho creato i link e sempre facendo il link al nome voi potete vedere l'intero progetto in tutte le sue tavole, in tutti i suoi aspetti documentari, in tutta la sua storia. Quindi, perché noi pubblichiamo tutti i progetti. L'unica piccola cosa che chiedo come fatto costruttivo è questo: siccome noi rendiamo tutto pubblico e noi abbiamo l'interesse della persona che si è laureata e di tutti noi e che questo lavoro abbia una sua vita, se lo utilizzate anche in parte, per favore mettete il credito alla cattedra e allo studente, perché è una maniera di creare un rapporto anche, se no tutto diventa, diciamo, inutile. Invece tracciare le proprie cose è una maniera anche di crescere insieme. Un domani uno incontra Michela Damiani e dice: ah, tu guarda, io ho visto la tua tesi, ho visto il tuo progetto, mi ha ispirato quest'altra cosa. Tutto qua, però sono regole fondamentali dello stare insieme, quindi vorrei che fossero, diciamo, seguite. Quindi questi qui sono tutti i progetti, adesso li vediamo rapidamente qualcuno per affinità. Questo è il progetto, uno dei primissimi progetti fatti. Abbiamo pensato di riutilizzare nella zona del parco di Centocelle questo tratto di binario morto come zona dell'Urban Green Line, e abbiamo pensato di fare una stazione dell'Urban Green Line lì a servizio di questo parco che sta lì, e abbiamo giocato, l'architetto Lady Ambregasi, che adesso è un docente alla Polish University, è anche un mio dottorando, ha creato questo mondo sotterraneo della stazione, giocando anche con una serie di algoritmi, diciamo, informatici, e in realtà ospitando un museo del tram. Questa è la driving force del museo del tram. Il tram a Roma era il mezzo più importante di trasporto fino agli anni 20, poi Mussolini l'ha tolto perché non potevano andarci bene i carri armati per fare parate, diciamo, quindi ha tolto soprattutto questa idea un po' socialisteggiante, no? un po' socialista delle cose, non andava bene, e quindi Roma era la città del tram per antonomasia. Il tram andava a Villa Borghese, al Pincio, sopra, sotto, via dei Poli Imperiali, al Panto, dappertutto. Tra i più importanti d'Europa. Era assolutamente importante. Esattamente. E quindi niente, questo è il mondo che creiamo, perché poi alla fine deve avere anche cosa. Ve lo illustriamo molto rapidamente, eccetera. Passiamo a un altro progetto che è limitrofo al vostro, un lavoro anche storico molto importante che ha fatto la studentessa Damiani, perché a differenza vostra, che avete tutta una cattedra che lavora su alcuni temi e quindi li preconfeziona delle lezioni, una bibliografia, tutto lo studio del docente. Nel nostro caso avviene un po' l'inverso, cioè io creo alcune strutture, ma poi sono lo studente che ne sa mille volte più di me, della via Latina, della zona della Caffarella, del perché la cosa, diventa lui l'esperto, è lui il grande agente della ricerca, perché avendone io moltissimi non, neanche potrei materialmente. Quindi che fa questa persona? Questa persona pensa che il tratto della via Latina, molto più su, che è limitrofo al parco della Caffarella, diciamo, o che comunque lei ha identificato come vecchio tracciato della Latina, eccolo qua, quindi molto più su da voi, diventa l'occasione per mettere il tram, perché non potevamo fare altrimenti in questa configurazione, cioè è una parte sotterranea. Questa stazione sotterranea diventa anche un sistema minimale per sbucare al parco dell'Appia con minimissime attrezzature, soprattutto in quelle zone già compromesse, perché alcuni bordi sono già compromessi. Quindi è un progetto molto delicato dal punto di vista dei segni minimali, ma sistemico per il nostro ragionamento, perché facciamo capire come lì teoricamente potrebbe viaggiare l'Urban Green Line, anche in quella situazione, senza erodere parco. È un'ipotesi che noi facciamo. Poi vi voglio far vedere un'altra area invece, un altro progetto che è più vicino ai vostri, e siamo nella zona tra, ho 5 minuti, ok, e siamo nella zona Arco di Travertino, Via del Mandrione, è uno degli incroci più complessi di Roma, in cui si vedono 4-5 accadotti, uno l'altro, eccetera, eccetera, su cui loro diventano iper esperti al solito, più di me. Qui facciamo, dall'altra parte dell'acquedotto che sta qua, un interessantissimo progetto che si chiama MANTRA, Snodo Infrastrutturale per l'Innovazione Sociale, Swap Market al Mandrione di Roma. In realtà che cosa facciamo? Ecco, qui noi in realtà lo studente lavora su un programma che è in parte di co-working, in parte appunto di swap market, una specie di bancarelle più o meno, un po' più, adesso non mi ricordo tutto il suo mondo di esattamente che cos'era sto swap market, comunque con un programma che si è rivelato abbastanza interessante e credibile in quella zona per mille ragioni, e un progetto che è risolto anche con una rampa che in qualche maniera dall'alto, esatto, riesce a mettere in contatto le due quote, eccetera eccetera. Ve l'avevo scelto perché aveva qualche attinenza, al solito lo potete vedere integralmente. Un altro progetto dall'altra parte della via dell'Arco di Travertino, ma lì vicinissimo alle vostre, è il posto della Marana, dall'altra parte. Qui che cosa avviene? Qui avviene un progetto di Mixité basato in laboratorio attivo sulla città e il cinema neorealista a Roma. Qual è l'idea? L'idea che si muovono molto spesso rispetto a grandi passioni degli studenti che entrano in negoziazioni con le possibilità, con le aree, con le cose. Non è che sono io che gli dico facciamo ci lavoriamo insieme, no? È proprio un lavoro. Sono tesi di laurea. Ci lavoriamo insieme a poco vediamo le compatibilità tra il loro interesse, l'area, quale area, quale cosa. Sì. Sì.
Tra il laboratorio di tesi di laurea e il corso tuo all'ultimo anno, c'è un rapporto?
No, cioè, o meglio, i rapporti sono questa, la visione classica è questa. 100 persone fanno il laboratorio, dico statisticamente, 20 fanno il corso del quinto anno di Information Technology e Architettura e di queste 20 un quarto circa passa alle lauree, quindi è un processo successivo. Il laboratorio del quinto anno lavora su questi con questi temi, con l'information technology come cosa. Vedremo soltanto un progetto di questo. Allora, questo è un bellissimo programma perché lui ha questa passione per il cinema neorealista in quell'area. E pensa che sia un'area possibile anche perché è vicino a Cinecittà, a tutta una serie di ragioni, e l'Urban Green Line diventa anche l'occasione di fare, diciamo, dei percorsi nei luoghi del cinema neorealista, perché è disseminata, diciamo, questa zona tra Casilino e Tuscolano, ce ne sono 100 di luoghi. Tutto questo poi è incrementato anche con sistemi pad eccetera, ma poi alla fine, però quello che ci importa, lui fa un'architettura abbastanza interessante a mio avviso, come dire, in cui interno e esterno stanno insieme, abbastanza bella, abbastanza suggestiva per questo tipo di cose. Come facciamo? Molto spesso noi lavoriamo in maniera incrementale, questa è una cosa che può far scandalizzare gli architetti di vecchia generazione, se immagino Aldo Rossi, e se vi ha un colpo totale a questa idea, però noi lavoriamo in realtà con una tecnica un po' di collage city, cioè noi creiamo l'infrastruttura e cominciamo a fare il primo progetto, poi facciamo che il primo progetto diventa preesistenza e il secondo progetto lo considera come se fosse vero e ci si attacca, eccetera. Con questa modalità noi procediamo, quindi per esempio in questa area, che è l'area del parco di Centocelle, noi abbiamo 6 o 7 progetti incrementali che nascono in questa maniera. Questo per esempio è abbastanza bello, abbastanza interessante secondo noi in quell'area. Il progetto prevede per la valorizzazione del patrimonio archeologico e artistico dell'area Aduas Laulos, in quella zona, un po' lontana da dove siete voi. Ci sono tutta una serie di temi che hanno a che vedere con la stratificazione, con la presenza di rete catacombali, del grande mausoleo di Sant'Elena, di un grande parco, diciamo, poco utilizzato lì. Il progetto, come dire, porta in immersione la rete delle catacombe, trasforma questa immersione in una specie di griglia per la nuova architettura e propone un campus per lo studio e il restauro dei monumenti antichi a Roma, che immaginate un attimo che noi lo mettiamo su internet, avremo, diciamo, milioni di richieste da tutto il mondo, perché a Roma fare un campus per lo studio, cioè nella zona dell'Aldo, non varrebbe neanche la pena starci a parlare. Invece oggi siamo un mausoleo mausoleo di Sant'Elena semi restaurato ma aperto con grandi difficoltà, non aperto, aperto una volta l'anno in momenti particolari, delle catacombe che si vedono una volta l'anno, insomma tutte cose che sappiamo. Voglio finire con questo progetto perché è un progetto apparentemente avveniristico, invece tutt'altro che avveniristico per noi, anzi estremamente realistico. Quindi gli ultimi, ormai ho sforato di un minuto, però me lo concedete, un minuto per finire. Che cosa fa questo progetto? Questo progetto si inventa un altro anello, cioè dice, lui ha questa grande passione per l'aeronautica, e dagli oggi, dagli domani, si comincia a fissare che la zona dell'aeroporto di Centocelle è quello di Baracca, dei primi voli, anche dei fratelli Wright, eccetera. Quindi questa strana vocazione, diciamo, aeronautica anche della zona, fa venire in mente di creare un altro anello sulla città che va da parco a parco, in cui, diciamo, delle mongolfiere di nuova generazione che fanno tutta una serie di monitoraggi, cose, eccetera, oltre al turismo, possano, diciamo, creare un'altra rete della città. Tutto questo è molto più reale di quanto tu pensi nella città contemporanea e determina, eccola qua, la chiama GAL, questa si intreccia con l'Urban Green Line. Naturalmente lui fa un progetto sostanzialmente di tipo architettonico in parte, perché deve creare delle cose, ma anche naturalistico, di riuso agricolo di quest'area, eccetera eccetera, per cui, diciamo, in cui determina questo grande, diciamo, elemento di raccordo, di percorso sopraelevato che fa tutta la determinata cosa, all'interno della quale si innestano sia alcune preesistenze archeologiche che ci sono, sia alcuni nuovi edifici, per fare, diciamo, quest'altro anello, perché l'unica cosa, la cosa molto importante per noi è che non si tratta assolutamente di progetti utopici. Noi siamo contrari all'utopia, cioè questi secondo noi sono progetti iperrealistici, anzi, in cui noi facciamo dei compromessi per essere il più realistici possibili, però lo siamo all'interno del nostro DNA, cioè un DNA di profondi significati, in cui c'è il pubblico e il privato, in cui c'è la negoziazione, in cui c'è il verde, in cui c'è la tecnologia, eccetera, ed è il modo in cui il mondo contemporaneo si muove. Finisco rapidissimamente soltanto con farvi vedere un progetto di tipo più informatico per farvi capire come noi ragioniamo su queste cose per una frazione, perché anche quello c'entra. In quella zona che cosa si pensa? Si pensa in quella zona del parco di Centocelle, si mettono a dimora, si creano dei laghi con delle alghe speciali. Queste alghe speciali hanno la capacità di creare molto ossigeno, molto 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 più ossigeno. Siamo in una zona di bassa densità, l'idea è di usare il tram, appunto multifunzionale, per catturare l'ossigeno, tra virgolette, coltivata in queste zone di bassa densità, e invece andarlo a depositare in delle apposite tettoie, in delle zone della città di alta densità, quindi di alto smog, eccetera, sempre lungo l'anello. Quindi, diciamo, l'ossigeno è messo a dimora nel parco del Centocelle e viene rilasciato all'incrocio tra via Tuscolana e via Nocera Umbra, per dire. Come viene rilasciato? In delle grandi tettoie che diventano anche fatti ovviamente urbani, di decoro, di verde, anche di bellezza urbana, ma anche che conservano l'ossigeno che lo rilasciano nel momento di maggiore inquinamento. Questo è uno dei progetti in cui il momento della tecnologia, il momento del multitasking, il momento della rete, il momento dell'anello, diciamo, entrano al sistema. In parte finale ho messo una piccola bibliografia e varie cose. Grazie, ho sforato di poco. Ho sforato di poco, diciamo.
Noi sappiamo
è normale, sempre così, c'è una grande difficoltà è un momento difficile. Io però invece sicuramente io sono stimolato da tutto ciò, volevo solo innanzitutto è una lezione appunto. Senza questa lezione non si capisce molto il grande lavoro che c'è dietro questa attività pubblicistica. Tutto questo materiale è diffuso in rete, sta là, no? Ha bisogno comunque di un regista. Mi sembra che questa sia stata l'occasione importante perché le tante cose che conoscevo fossero messe dentro un ragionamento che ritiene tutti insieme, c'è anche una fondazione antica, no? Che risale a questo primo innamoramento che viene utilizzato come premessa, che è un innamoramento, è un'attenzione nei confronti del comportamento della terra nel momento in cui viene letta dall'uomo. E qui c'è una cosa importantissima che parla di il rapporto tellurico, cosa che non sta in scrittura, ma chi è che mai parla del rapporto tellurico con il suolo, cos'è il suolo, dal suolo, come è stato trasformato, perché è stato trasformato, qual è il senso simbolico che questa trasformazione in qualche modo include. Sono tutte questioni che io sento molto vicine a me, non peraltro io ho scritto e sto scrivendo un grande libro che si chiama fondamentalmente sulla chiesa funeraria, perché la chiesa funeraria mi mette a contatto potentemente dentro questo tema dell'incontro tra il suolo e le superfici. È una premessa che io trovo assolutamente geniale, complessissima. Complessissima, non è facilmente trasferibile, eppure io so che l'interesse divino è proprio quello che cerco io, quello che mi sento di dover così, comprendere nei miei interessi. Poi c'è una visione molto sistematica che a noi serve tantissimo, oggi è un contributo vero e quindi io ho intuito che questa lezione potesse essere collocata oggi proprio perché poteva darci dei strumenti. Ci poteva dare un metodo, ci poteva aiutare a capire come migliorare la nostra attività, perché la nostra attività è vicina a questa. Parliamo di città, sistemi, parliamo di scale che non possono più trovare una loro area in qualche modo particolarmente efficiente. L'efficienza dell'osservazione è dentro una dimensione che tu scopri volta a volta e che è quella proprio funzionale a dare una risposta sempre inserita dentro un quadro di complessità. Di complessità. La complessità non è l'elenco, la complessità è l'insieme di informazioni che il suolo e tutte le attività antropiche su quel suolo sono poggiate ti danno. Questa credo che sia decisiva. Io mi compiaccio del fatto che abbia invitato un mio saggio oggi e non tra un mese, cioè detto in un modo molto egoistico, che sia qui e che non sia tra me, a noi è convenuto, perché qui avete capito quanta sistematicità nella funzione del tuo procedere, che ogni osservazione è inserita dentro un quadro che diventa categoria, che diventa un montaggio di pezzi che poi determinano un meccanismo efficiente, che è quello del pensiero. Avete capito che quelle parole noi possiamo tale e quale ritrasferire dentro un nostro modo di leggere quella realtà? È un contributo, lo dico a Nino, è un contributo utile, no? Utile. Quindi, no, ringrazio te, ma prescindere che ti conosco, io ringrazio me che ho capito.
Anch'io faccio sempre questo gioco, Cioè gli altri non lo possono capire. Questa autocompiacenza della nostra bella idea, noi siamo gemelli tutti e due, ci sono delle cose, ma a volte io lo faccio sto pezzo, ma guarda come sono stato bravo a citare questo qua.
Qui oggi, mentre io non
in questo momento.
C'è un po' così, Dio.
Sì, lo so. È uguale identico.
Mi sembra
allora qualche domanda, ragazzi, rompete il ghiaccio, è la vostra chance, non avrete mai più un'altra nella vita di interloquire con noi, ma anche i giovani architetti, i docenti. Parliamo un attimo, è divertente, perché diciamo abbiamo qualche minuto.
Sì, abbiamo qualche, loro sono scrupolosissimi di rispettare i
terrani. Allora quasi abbiamo un quarto d'ora.
Ma perché non liberiamo quelli che se ne vogliono andare?
Già sono liberati.
Non sono liberati, non è che non si sentono più
giorni. No,
ah, perché ci sono, aspettiamo domande. Prego. Se no prendiamo voi, no. Dai, potremmo andare un po', qualche curiosità, qualche domanda, ci farebbe piacere, anche per dire. Prego, i docenti, dai, non fate piacere, dai.
Io
una
piccola.
Dai, parliamo un po'.
Questa, oggi è emerso in maniera vulcanica un dato sulle informazioni. Ci dicevamo anche prima sulle quantità di informazioni e sulla difficoltà di far diventare queste informazioni uno strumento utile alla progettazione, perché siamo bombardati, rischiamo anche di perderci, nel senso che poi alcune ricerche possono durare anni e magari non portare perché lo sguardo deve venire da un'altra parte, da un altro punto di osservazione. Quindi selezionare le informazioni, secondo me oggi è una delle questioni chiave, diciamo, anche della ricerca del professore. L'altra cosa sono le relazioni, che sono altrettanto incasinatissime tra, avete visto quante da una mappa, quante cose si possono cercare, in una mappa uno si può costruire un milione di mappe, però ogni ricerca secondo me non è innocente, cioè secondo me è strategica, cioè deve servire a qualche cosa, cioè deve avere una finalità, forse poi da questa finalità ne possono scaturire infinite altre, però l'importante secondo me oggi è non perdersi all'interno di queste infinite possibili informazioni che ci potrebbero anche portare ad avere un collage infinito di pezzi senza senso. Questo secondo me è un punto tosto.
È la responsabilità, la responsabilità di chi svolge questo lavoro di docente. Prima, chi è che la tua responsabilità è quella di scegliere il percorso comunque in qualche... puoi rispondere te.
No, nel senso io credo che la responsabilità associativa è quella di avviare dei percorsi di conoscenza in qualche modo controllando l'opportunità di alcune nessi che lo studente autonomamente trova, per quanto abbia detto poi che tu non conosci questi percorsi, no. Loro ne sanno molto più, certo, di te, ma tu hai creato la griglia dentro, certo, la quale quel percorso si compie.
Esatto.
Senza questa premessa, quel percorso sarebbe in qualche modo diretto dentro un arbitrio che potrebbe assolutamente collidere con la visione sistemica che invece ordina tutto questo processo, che c'è e che non c'è ancora dubbio che si parete.
Io devo dire una cosa, come con qualunque viaggio, serve avere dei gruppi di sopravvivenza, no? Però capito, se hai le carte sbagliate, la cosa è sbagliata.
Cioè, alcune cose sono anche degli strumenti abbastanza semplici. Allora, uno strumento molto importante è la scelta. Cioè, voi in certe cose sceglietele, dite sì, no, mi piace, non mi piace, e poi entrateci dentro. Allora, adesso facciamo un esempio. Noi voi qui avete visto un palinsesto di 10.000 informazioni. Magari ce n'è una che vi ha colpito, che vi ha interessato, andate in quella anche con una certa dose di parziale irrazionalità, no? Cioè, noi dal reale dobbiamo sempre cominciare ad estrarre qualcosa e estraiamo quello verso cui siamo attratti sostanzialmente, perché se no siamo in una, per quanto strutturata possa essere una cosa di questo genere, comunque ne ha talmente tante di chiavi, invece uno prende una, decide, basta che ti dico io questo articolo me lo leggo, se sa mai, io questo progetto me lo voglio vedere un po' meglio, voglio capire un po' meglio una cosa. Questo salto, il salto della scelta, il salto del desiderio, è fondamentale per discernere, per cominciare. E poi anche l'altra cosa che mi hanno detto in uno dei nostri seminari di questo anno, anzi no, c'è di quell'altro,
ha detto che noi ricordiamo soltanto quello che scegliamo, che amiamo, il resto quello su cui giudichiamo, in qualche maniera. Ed è vero questo scelta mnemonico. Quindi è un piccolo sistema di sopravvivenza, abbiamo fatto questo percorso, scegliete una cosa, una sola cosa che vi piace, che vi è incuriosita, e dedicate un po' di tempo. E così questo mondo, anche di queste stesse informazioni così caotiche anche, no? Forse anche caotiche per loro, cominciamo a estrarre dei fili, quelli diventano operativi.
Ci sono
la parola scelta poi è una parola chiave perché si pone l'essere al centro della questione. E l'apertura di Onwen metteva appunto, anzi faceva vedere il mondo della contemporaneità, come il mondo della contemporaneità apre a una serie di informazioni che però non equivalgono alla conoscenza. Infatti la conoscenza passa attraverso una scelta. Anche una frase che avevi detto te quando parlavi della nascita di Google Earth,
sì,
che dicevi: io non voglio capire come si utilizza uno strumento, ma voglio capire come io posso, certo, utilizzarlo. Ecco, questa è un'affermazione fondamentale. Cioè, questa contemporaneità non ci deve portare appunto a perdere la capacità di orizzontarci, di orientarci in una città, ma anzi la dobbiamo essere in grado di sfruttarla al fine di potenziare le nostre capacità, non di perderle. Invece di essere sopraffatti dalla quantità di informazioni, di mezzi e di strumenti, dobbiamo rimanere noi al centro di questa attività di pensiero, essere capaci di controllare questi strumenti e di, appunto, scegliendo poi quali strumenti utilizzare o meno in base a una nostra affinità, a una nostra intuizione, a una libera scelta forse.
Dobbiamo,
appunto,
fare ipotesi.
Dobbiamo essere
delle scelte, delle ipotesi.
Cioè, non dobbiamo perdere questa capacità di pensare. Nonostante gli strumenti aumentano, noi dobbiamo essere capaci di usarli nella giusta maniera, quindi questo forse è un atteggiamento che dovrebbe essere fondamentale in tutta la didattica, in tutte le operazioni poi che uno fa in questa facoltà, in altre, proprio nella vita quotidiana. Appunto, oggi veramente era critica quella affermazione, nel senso, è disarmante sapere che la gente non... Ma certo, provocare, no, ma è ovvio, però molte persone...
Il mio sistema di orientamento del mondo è la descrizione del mio essere nel mondo, cioè per te la mia capacità di orientarmi nel mondo, io ho perso me, perché io faccio parte di quel mondo, non sono una cosa solo, come dire, che si è poggiata sul mondo, io sono il mondo nel momento in cui vivo il mondo, per quello l'orientamento fa parte dei miei sistemi di esistenza, la mia naturalità. L'argomento è bassissimo,
però questo significa avere grande capacità di critica, perché nel momento in cui
difesa,
cioè nel momento in cui lo strumento può sopraffare chi diciamo lo utilizza, quindi l'utilizzatore, il quale si può anche trovare a volte in condizione di non saper decifrare lo strumento, nel senso nel momento in cui uno, questo era significativo, nel momento in cui uno non sa più orientarsi, se non conosce il percorso del sole o degli astri, a quel punto delega allo strumento qualsiasi tipo di capacità cognitiva, e quindi secondo me quello può diventare molto pericoloso.
È già successo
e continuerà a essere.
Almeno da 3.000 anni, no? Man mano, anno dopo anno, sta prendendo. C'è una cosa sull'amleto di Shakespeare, la parte iniziale del discesso di quella tragedia, inizia con la collocazione di un evento leggendo il comportamento degli altri in quel momento. Sono queste guardie che stanno parlando, si stanno interrogando l'una all'altra, dicendo ma e quando è successo, quando è falso? Allora si sta parlando di una storia collocata in un mondo recente, no? Un mondo antichissimo. Quella guardia, cioè, sa benissimo quanto è importante nel racconto riprodurre quei sentimenti tanto antichi che mettevano l'uomo al centro dell'osservazione delle cose. Allora la guardia dice è successo quando, e comincia una discussione puntuale sul collocamento del pianeta in modo tale da far capire al suo interrogante che quell'apparizione è venuta proprio lì, quando lui parla del trombettiere del mattino, che il galletto, osservando un altro che si era appena spostato, collocava quel fatto in quel preciso momento. Grandissima! Perché Shakespeare ha bisogno, no? In un momento in cui esistevano sistemi di lettura del tempo, non è che l'orologio o i sistemi meccanici, no? Ha bisogno di affermare un atto antico, no? Di far capire che quella, la presentazione di questa idea trascendente, rimetteva in gioco tutto, rimetteva in gioco ogni forma. Questa la sento proprio come una. Una...
Sì, posso dire anche io una cosa, sempre riallacciandomi a questo discorso che si sta facendo necessariamente attorno allo sviluppo delle tecnologie, che appunto oggi è uscito in maniera così preponderante, anche se lei ovviamente ha parlato anche di tantissime altre cose. Però appunto, cioè, siamo obbligati necessariamente anche da architetti a parlarne, perché effettivamente questa cosa qui ha prodotto degli sconvolgimenti obiettivi, no? che tra l'altro non hanno rappresentato una trasformazione, ma un vero cataclisma all'interno dello sviluppo della società, cambiando completamente alcuni ordini di sistemi, il problema relazionale, quindi ci si interroga ovviamente sulla nuova spazialità pubblica, sulla crisi della ragione cartografica, tutto questo, cioè grandissime trasformazioni, un vero cataclisma. Quindi quello che mi piacerebbe chiederle è se è possibile, cioè il problema che mette in crisi un fondo un architetto, che sembra quasi che diciamo per guardare alla negatività anche di un certo fenomeno, per quanto poi debba essere accettato, perché appunto è arrivato, quindi va guardato anche con una certa distanza dal giudizio. Però l'architettura è in fondo una disciplina che per costituzione, no, si propone di guardarsi attraverso un filo continuo, quindi di guardare al passato, no? Quindi, tant'è che lei stessa utilizza la parola imprinting per raccontare in fondo tutta una costruzione di memorie che ci derivano da, cioè se l'architettura di senso e di significati, appunto, se l'architettura può continuare in questo senso a guardarsi in questo modo e riuscire però al tempo stesso ad affrontare un cataclisma, non so se mi spiego, cioè se queste due cose possono essere
quello che
o se invece proseguendo in questo modo si rischia di essere un problema, non credo, però insomma
come dire, un poco quello che è stato il mio contributo al ragionamento dell'information technology, che ormai comincia a essere abbastanza accumulato, perché stiamo arrivando nel 2015, ormai.
Diciamo, le parti molto importanti di questi elementi dal punto di vista del dibattito è verso la fine degli anni 90, no? E quindi è negli anni immediatamente successivi. Come dire, un po' tutto il mio lavoro è stato esattamente in questa direzione. Tanto per cominciare, la collana è entrata non come collana, parlo della collana Rivoluzione Formale di Architettura, che è cominciata nel 98 e praticamente vive ancora, ha fatto 38 volumi, ma lo scopo della collana era quello di sviluppare una riflessione critica sugli strumenti, diciamo abbastanza lontana sia da un discorso puramente istruttivo, cioè come fare a, sia da una, diciamo, entusiasmo, diciamo, per il mezzo, un po' tutti i libri sono stati fatti un po' così, e questo ha da una parte rappresentato un po' nello scenario generale un po' un riequilibrio rispetto a troppo facili, diciamo, scorciatori. Poi, soprattutto quando ho avuto l'occasione di parlo di information technology con quel respiro simile a quello che ho fatto oggi, cioè cercando di mettere veramente insieme delle motivazioni molto profonde, che hanno però a che vedere con il fatto che comunque il paradigma è cambiato dal mio punto di vista, cioè il paradigma è un paradigma in cui l'informazione diventa la materia in qualche maniera costituente, che quindi deve ricatalizzare tutti i processi sostanzialmente, no? Ricatalizzare tutti i processi. Alcuni di questi progetti, come dire, che vi devo dire, per fare degli esempi pratici, il progetto del Museo del Tram, no? Può piacere, può non piacere, può essere interessante, non interessante, dal punto di vista del programma, della localizzazione, è anche ovviamente limitato da moltissimi punti di vista, ma tutto questo respiro, cioè lì il respiro, la tecnologia ad esempio, è stata immaginata per rivivere il momento dello scavo in maniera completamente diversa, ovviamente, dal momento degli etruschi, ma è impossibile concepirla senza degli algoritmi così. Il parco, non abbiamo parlato, è rimesso insieme attraverso i sistemi che si chiamano di automi cellulari, cioè attraverso delle tecniche così, però questi pensieri sono collegati a pensieri antichi. Da questo punto di vista noi siamo un pochettino particolari, e una volta eravamo anche apprezzati all'estero per questo, perché è chiaro che abbiamo uno spessore sulle cose, che non è il classico, diciamo, persona che parla di tecnologia arrivando da una, diciamo, strada tutta tecnologica, operativa e, diciamo, che abbiamo di puro entusiasmo sul mezzo. Quindi quello che io ho cercato di fare è questo, e devo dire soprattutto nel corso del quinto anno lo facciamo abbastanza, perché è un corso che ha delle lezioni lunghissime sulla ricerca architettonica e artistica dell'Ottocento. Ma perché fai delle lezioni così lunghe su questi temi? Maria Teresa Cusino sa benissimo, perché è un architetto, un dottore di ricerca, che ha fatto, diciamo, tante cose insieme, anche queste tra le altre, perché in realtà servono proprio a creare dei sistemi di questo tipo, creare proprio fin dall'inizio dei sistemi tecnologici, per cui alla fine lo studente, che ne so, adopera lo script, adopera delle tecniche avanzate di Grasshopper, adopera Arduino, ma allo stesso tempo c'è avuto una serie di direzioni sul imprinting, su perché Cézanne ha cambiato la visione del mondo, perché queste sfide oggi diventano altre, cioè, come dire, no? Però è chiaro che tu lo fai all'interno di un percorso, no? Queste cose non riesci a costruire, beh, non è, ci vuole tempo per costruire queste cose, no? Ci vuole tempo, un po' di tempo, non sai più, ma adesso ci vuole. Bella grazie, complimenti, io avevo salito dall'alto, è sempre un po', no? Combattita, bellissimo. Fai un bel posto, fai un fantastico produttore, sempre felice. Davvero, grazie. Ciao a tutti.
Grazie, ci vediamo di questo.
certo, davanti a due proiettili come voi.
No,
nel senso che
sono molto più.
Se il senso delle cose è di natura proiettiva.